Ciao a tutti, questo è Mirabilia, il podcast delle storie straordinarie. Con ogni episodio proveremo ad aprire uno spiraglio sulla storia, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero. Buon ascolto! C'è qualcuno che corre su per una collina. Il suo nome è Poldo ed è solo un ragazzo. Corre dietro sua madre, vede i suoi talloni negli zoccoli che affondano nel fango davanti a lui. Piove come non si è mai visto. Corre con la forza della disperazione, come tutti gli altri. Hanno lo sguardo degli animali di fronte a una catastrofe molto più grande della loro capacità di comprensione. Non sanno cosa sta succedendo, ma corrono, per istinto, per sopravvivere. La loro casa è più in basso, si chiama Castelloncello, Castellunzé in dialetto, con la vigna, i campi, il pollaio, le cose. Poldo non sente la pioggia gelida sulla schiena, non sente la fatica, non sente più niente. Solo il rumore assordante della cascata che salta la diga dello Zerbino, proprio di fronte a loro, superandola di 3 metri e abbattendosi con una violenza che non sembra di questo mondo su tutto quello che c'è sotto. Quella diga che fino a ieri sembrava l'opera indistruttibile del progresso, degli ingegneri, di gente che piega la natura a suo piacimento, non come noi contadini che siamo sempre stati qui a sperare, a lottare, a fare i conti con il vento, la pioggia, il sole, con quello che c'è. Loro no, sono arrivati e dove c'era una valle hanno fatto un lago, dove c'era una sella tra i monti hanno fatto un muro, dove c'era un fiume hanno fatto una diga. Opere enormi, gigantesche, terrificanti, per noi che a malapena sapevamo strappare un po' d'acqua al fiume con un canale e fare 4 muri e un tetto da metterci sopra la testa. Eppure, tutto quel sapere di ingegneri, professori, gente che viene da lontano, con i bei vestiti e la catena d'oro dell'orologio che gli spunta dal panciotto, gente che sa, gente che ci ha detto sorridendo, state tranquilli, questo è il progresso, questo è il futuro. Ecco, tutta quella sicurezza oggi non c'è più. E quell'immenso muro sembra diventato piccolissimo, fragile, una foglia che trema sotto la tempesta, con immensità nere e profonde che spingono infuriate alle sue spalle. Poldo lo sa che l'acqua, se vuole, è cattiva. Non si lascia imbrigliare, non si può fermare, non si può comprimere. Tanta ce n'è, tanta ne viene fuori. Una volta gli avevano tirato un secchio d'acqua dal tetto per scherzo. Ed era stato come ricevere una bastonata sulla schiena. E quando viene la piena estiva dell'orba, Poldo ne ha viste 3 o 4 di quelle brutte, si porta via gli alberi come fossero fuscelli. Ora Poldo ci pensa, vedendo quella montagna d'acqua scura che esplode in 1000 spruzzi bianchi lassù, in cima alla sella Zerbino, mentre il vento ulula, il cielo è nero e gli uomini sono tornati piccoli come formiche su una terra dominata da dei e demoni giganteschi. Poi, di colpo, succede. E Poldo, Puldin, come lo chiama sua madre, si ferma. Non ce la fanno più a scappare. Le gambe sono diventate di legno. La diga di Sella Zerbino va giù, come se una mano immensa la spingesse senza alcuno sforzo, come quando il prete, a messa, gira una pagina del grande libro delle preghiere e dice «Amen». Nella casa di Castellunzé sono rimasti 2 viandanti, sono 2 di bandita, un paesino con un bel campanile in cima a un colle sulla strada per Ponzone. Sono andati a raccogliere, alla marciazza dove ce n'è tanta, 2 ceste di uva luglienga, quell'uva bianca e dolce che matura in estate, e le volevano portare all'acqua bianca, per venderla. Poi è arrivato quel temporale, una cosa mai vista. e hanno chiesto rifugio nella loro casa, più per paura di rovinare l'uva che per loro stessi. E come succede da queste parti, da sempre, il viandante in difficoltà si fa entrare in casa e gli si dà un piatto di minestra calda. Poi hanno provato a dirgli di venire via, ma non ci hanno sentito. Hanno preso troppa acqua, fatto troppa fatica. Vogliono solo scaldarsi un po' di minestra all'asciutto e andare a dormire. E poi c'è l'uva, mica la possono lasciare lì. Voi siete matti, si sono detti a vicenda. Matti loro a rimanere in quella casa che non è più un posto sicuro, matti gli altri a scappare sotto il diluvio su per la montagna, mezzi scalzi, con un sacco in testa come riparo. Ragione, istinto. Siete matti. Forse. Perché quello che succede va oltre la ragione. Quando la diga esplode, anni di lavoro umano contro mezza giornata di furia della natura, 20 milioni di metri cubi d'acqua saltano la sella dello Zerbino come un'unica massa indistinta alta 54 metri. E quando toccano terra, scavano la crosta terrestre, annullando tutto fino alle rocce più profonde. La prima cosa che investe la valle non è l'acqua, ma un tremendo spostamento d'aria, un maglio che spazza via la casa come una folata di vento porta via la paglia. Quando Poldo lo racconterà, userà poche parole, che ancora oggi fanno venire dei brividi oscuri lungo la schiena. Poche parole, come si usa da queste parti. Neanche i colombi sono usciti dai coppi. Come è potuto succedere? Questa sarà la domanda sulla bocca di tutti, per giorni, mesi, anni dopo la catastrofe. Proviamo a fare un passo indietro per capirlo. Siamo alla fine dell'Ottocento, quando l'ingegner Zunini, che diventerà anche rettore del Politecnico di Milano negli anni Venti, prova a risolvere uno dei grandi problemi della Liguria, la mancanza d'acqua. Presenta una serie di progetti in cui l'alta valle dell'Orba, un fiume che nasce dal crinale dei monti tra Liguria e Piemonte e scorre verso nord, attraverso un percorso tortuoso in zone scarsamente popolate, poteva essere sfruttata per creare un grande bacino idrico allo scopo di fornire acqua potabile al ponente ligure. I progetti però incontrano una durissima ostilità dei comuni a Valle dell'Orba, tra cui Molare e Ovada, che vedono in questa idea uno sfruttamento dei loro territori senza alcun vantaggio per loro, ma solo per le località liguri. Di fronte alle opposizioni incrollabili del consorzio che si era creato per la protezione della valle, Zunini prova una soluzione di compromesso. Si potrebbe, dice, usare l'invaso con un doppio scopo: da una parte fornire elettricità ai comuni piemontesi e dall'altra acqua potabile ai comuni liguri. Il luogo ideale per un impianto di questo tipo, dice Zunini, è la zona del Bric Zerbino, e nel 1898 compare il primo progetto di una diga alta 33 metri da erigere in località Ortiglieto, nel comune di Molare. Le contrattazioni arrivano fino al 1912, quando arriva una nuova esigenza a cambiare le carte in tavola. Nel 1893 era stata aperta la linea ferroviaria che collegava Genova con Acquiterme. Inizialmente questa linea era a vapore, ma ben presto si pensò di elettrificarla e per questo servivano fonti di energia idroelettriche, per cui ogni nuovo progetto in tal senso era benvenuto. Il progetto ottiene la concessione, ma si incastra nuovamente, perché nel pacchetto doveva essere inclusa anche una strada che, passando sopra la diga, avrebbe aperto una nuova via di comunicazione tra il comune di Rossiglione e quello di Molare. Questi attriti portano alla fine alla perdita della concessione da parte della società di Zunini a favore della OEG, Officine Elettriche Genovesi. Zunini rimane nel progetto in quanto era nel consiglio di amministrazione di OEG, la quale faceva parte del colosso Edison, potendo quindi disporre di enormi capitali per la realizzazione dell'opera. E infatti non solo si parte, ma si decide di ampliare il progetto. Si nota infatti che con un piccolo sforzo si può alzare il livello della diga e ottenere risultati di gran lunga superiori. Si passa da 8 a 18 milioni di metri cubi d'acqua e da 1600 cavalli vapore di potenza a 24.000. Il progetto viene seguito dall'ingegnere milanese Vittorio Gianfranceschi, famoso anche per la sua grande amicizia con il musicista Pietro Mascagni. All'inizio i lavori vanno a rilento, c'è in corso la Grande Guerra, ma dal 1922 in poi le attività riprendono a pieno regime fino ad inaugurare l'impianto nel 1925. ma alzare la diga di 14 metri presentava un grosso problema. Il lago così creato avrebbe strabordato da una sella a qualche chilometro di distanza dalla diga, tra il Monte Ratto e il Brick Zerbino. Fu quindi necessario costruire una seconda diga lunga 110 metri e alta appunto 14 metri per tappare questo buco naturale nell'invaso. Secondo le sbrigative analisi geologiche, la sella Zerbino era costituita da solida roccia e quindi non solo si poteva fare, ma non serviva nemmeno il calcestruzzo armato, bastavano due pareti di cemento riempite di materiale di recupero. C'è più di un sospetto che tutta questa parte del progetto sia stata svolta in economia e con una certa leggerezza. C'è una nota del Genio Civile di Alessandria che nel 1926, ad un anno dall'entrata in servizio dell'impianto, sollecitava ancora la richiesta formale per avere il progetto definitivo di questo sbarramento. Va detto che l'unica analisi geologica fatta dal professor Salmo Iraghi del Politecnico di Milano, che non era un geologo, senza campionamenti o sondaggi, ma forse con qualche sopralluogo, evidenzia diverse criticità nella composizione delle rocce della sella Zerbino, ma il tutto viene liquidato nel progetto esecutivo con la frase: «Oso dire che in qualsiasi punto di questa regione può con sicurezza impiantarsi uno sbarramento. Anche rispetto alla impermeabilità intrinseca della roccia non possono nascere dubbi. Le osservazioni fatte nelle cave, nelle miniere, nelle gallerie comprovano che lo stato di fratturazione esterna delle rocce va gradatamente scemando in profondità». In seguito si scoprirà, nel più drammatico dei modi, che tutti gli assunti geologici su questa costruzione erano tragicamente errati. Tra l'altro, nel 1923, a Gleno, in Val di Scalve, c'era stato un disastro provocato dal crollo di una diga e l'apposita commissione che venne creata per evitare il ripetersi di questi eventi visitò il cantiere di Ortiglieto nel 1924, facendo notare che quella diga secondaria in sella Zerbino aveva delle perdite, non tanto nel cemento, ma attraverso quella solida roccia su cui era costruito e che forse così solida non era. Ma certo non si poteva tornare indietro e rifare tutto, per cui si fecero un po' di iniezioni di calcestruzzo, che risolsero poco e nulla, e si andò avanti. Siamo quindi nel 1925 e c'è un nuovo lago tra Liguria e Piemonte, il lago di Ortiglieto. Largo 400 metri, profondo più di 300 nel punto più basso, si snoda per diversi chilometri nella valle dell'Orba come un grande drago d'acqua, la cui testa si appoggia sulle due dighe dell'Ortiglieto e la cui coda si allunga verso il Bicella. Qualche campo coltivato dovette essere espropriato e anche una cascina, chiamata Alberghino, l'Alberghin in dialetto, dovette essere ricostruita più a monte, a spese della OEG. Questa cascina è lì ancora oggi, a qualche chilometro da quella che è stata la casa dei miei nonni, in cui ho trascorso tante estati sentendo racconti sulla diga e andandola anche a visitare diverse volte, scavalcando i recinti. La diga principale, infatti, è ancora lì, distesa come un grande pipistrello dalle aree spiegate, senza più un lago e nemmeno un fiume, perfettamente integra, mentre dalla parte di Sella Zerbino, la sella semplicemente non esiste più. E il fiume Orba ora scorre attraverso quello che un tempo era il raccordo roccioso tra due montagne. Passano 10 anni. È il 13 agosto 1935. È stata, finora, un'estate calda e arida. I contadini sono preoccupati perché se continua così, il raccolto rischia di essere rovinato. La OEG ha chiuso gli scarichi della diga per riuscire a produrre più energia elettrica possibile, che comunque è pochissima, e a valle dell'impianto non scende nemmeno una goccia d'acqua. Sono le 6 del mattino. L'aria è immobile. I primi contadini stanno uscendo per andare nei campi, quando di colpo il lungo suono di un tuono rotola per tutta la valle. Gli sguardi si voltano verso sud. Forse, si dicono, non è solo un tuono di caldo, ma forse pioverà. E una buona pioggia adesso salverebbe il raccolto e la vendemmia. Speriamo, si dicono i contadini, e vengono accontentati. Nell'alta valle dell'Orba inizia a piovere alle 6. Alle 6:30 sta diluviando e alle 7 si abbatte su tutta la valle un nubifragio senza precedenti. I contadini ritornano di corsa dai campi. Qualcuno vede passare un vecchio con un bambino e un mulo sulla diga della Sella Zerbino. Saranno gli ultimi a passare per quella strada che tra poche ore non esisterà più. Due viandanti, carichi di uva luglienga, trovano rifugio a Castellunzè. Posano le gerle, si asciugano, contenti di aver trovato riparo da quel temporale che sembra davvero voler rovesciare sulla terra tutta l'acqua arretrata. Ma non è un temporale normale e nemmeno un nubifragio normale. Quello che si abbatte sulla Valle dell'Orba il 13 agosto 1935 è un fenomeno così intenso che statisticamente ha un tempo di ritorno di 1000 anni. Non c'è un pluviometro sulla diga, non si è mai pensato potesse servire, ma quelli nei dintorni segnano numeri mai visti, almeno quelli che non vengono strappati via dalla violenza delle piogge. In località Lavagnina, a 25 km da Ortiglieto, vengono rilevati 554 mm di pioggia in 8 ore, 182 mm in sole 2 ore. Una cosa che, se vai a scartabellare i dati di tutta Europa, non succedeva da oltre 2 secoli. Per provare a capire cosa significa, la quantità di pioggia caduta quel giorno fu pari al 30% di tutta la pioggia caduta in media in un anno. Per ogni chilometro quadrato di lago e di terreno circostante vennero giù 15 metri cubi d'acqua al secondo, 3.375 litri d'acqua ogni secondo per ogni chilometro quadrato per 8 ore. La portata dell'Orba divenne di 2.300 metri cubi al secondo. Il Po, mediamente, ne porta 1.540. Sulla diga principale c'è un guardiano, si chiama Abele de Guz, e capisce subito che c'è qualcosa che non va. Apre i sifoni e gli scarichi al massimo. A valle si accorgono che sta arrivando acqua, tanta acqua, ma non ci fanno molto caso. L'Orba in estate è soggetta a improvvise inondazioni, specie ad agosto. Alle 9:30 la situazione inizia a preoccupare anche il responsabile della centralina elettrica, giù a valle, e si decide di aprire la valvola a campana, che è un po' come il tappo di scarico sul fondo della vasca da bagno. Ma lo scarico si intasa quasi subito, risucchiando tronchi e detriti. Alle 12:30 l'acqua inizia a stramazzare sopra il bordo superiore delle due dighe, una cosa molto molto pericolosa, che tra l'altro strappa via i fili del telefono che collegano la diga con la centrale a valle. Alle 13 le due dighe sono sovrastate da una lama di stramazzo di 2,5 metri. Ma sentiamo cosa dice Abele de Guz al processo nella sua deposizione. Da questo momento gli avvenimenti precipitano. Alle 10 il livello del lago aveva già raggiunto quota 318,08. Alle 10:50 il lago raggiungeva la quota di massima ritenuta normale, metri 322. Dalle 10:45 alle 12:30 l'uragano si calmava un poco. Alle 12:30 il livello del lago raggiungeva la quota della sommità della diga di Sella Zerbino, metri 324,50, e cominciava a stramazzare al di sopra di essa. La pioggia, subito dopo le 12:30, riprendeva a cadere con violenza spaventosa. Il livello del lago si sopraelevava ancora e raggiungeva, alle ore 13:15, la quota di 326,67. Alle 13:15 la diga secondaria e tutta la Sella Zerbino collassano di colpo, riversando a valle tra i 20 e 25 milioni di metri cubi di acqua e fango e creando quello che gli scienziati chiamano taglio di meandro fluviale. L'Orba, che prima faceva una lunga ansa per aggirare il Brick Zerbino, prende la via più breve, abbatte la sella e ancora oggi scorre per dritto in quello che è divenuto un profondo canyon roccioso. La prima casa ad essere spazzata via dall'onda d'urto è Castellunzé, proprio di fronte alla sella. Poi l'ondata prosegue portando via tutto, disintegrando ponti, terreni, argini, sbarramenti. Il primo paese incontrato dall'ondata gigantesca è Molare, dove gli abitanti stanno osservando la piena e non si aspettano di certo di vedere arrivare una montagna d'acqua che invece arriva, spazza via il ponte principale e poi si abbatte su quello ferroviario, su cui era passato un treno solo 8 minuti prima, strappandolo dai piloni e facendolo rotolare a valle come un tronco. Non verrà mai più ritrovato. Dicono i testimoni che i binari della ferrovia si agitavano nell'aria come bisce impazzite. Qualcuno, non si sa chi, forse un ragazzo, si rende conto che il prossimo treno sarebbe finito nel fiume e corre scalzo su per la montagna e ci riesce, si mette in mezzo ai binari e ferma il treno, salvando decine e decine di vite umane. Intanto, l'ondata immane prosegue la sua corsa inarrestabile verso nord, distruggendo case, quartieri interi, mietendo vittime, fino ad arrivare ad Ovada, la prima città. Alle 14:15 del 13 agosto 1935, l'ondata prende in pieno il borgo di Ovada, situato sulla sponda sinistra del fiume. I contadini, data la pioggia, erano quasi tutti a casa. 65 persone vengono travolte e non rivedranno più la luce del sole. Altre si salvano miracolosamente in uno scenario catastrofico dove un metro di distanza può voler dire la differenza tra vivere e morire. Ad Ovada, l'ondata dell'Orba si scontra con il fiume Stura, anch'esso in piena, che viene respinto all'indietro dall'immane forza dell'alluvione principale e prosegue verso valle, continuando a mietere vittime e provocare danni enormi, per poi finire nel Bormida, ad Alessandria e poi nel Po. Alla fine si conteranno 111 morti e numerosi dispersi, i corpi di alcuni dei quali verranno ritrovati solo dopo anni. L'onda di piena percorse il Po fino alla sua foce. Ci mise 8 giorni ad arrivare in fondo. L'acqua non si può comprimere e quindi transitò compatta per tutto il percorso. A Piacenza il Po fece registrare un'onda di piena di 3 metri e 42 centimetri, che a Ponte Lagoscuro, vicino a Ferrara, erano ancora 2 metri. Poi fu la volta delle autorità. Il 15 agosto arriva il segretario del Partito Nazionale Fascista, Achille Starace. Il 16 arriva Sua Maestà il Re, Vittorio Emanuele III, in borghese e, a detta di molti testimoni, con dei batuffoli di cotone nelle orecchie. Entrambi esprimono la loro solidarietà ai parenti delle vittime e dei senza tetto. Starace ordina, a nome di Mussolini, che per gli aiuti immediati il Partito Nazionale Fascista versi immediatamente 50.000 lire, mentre altre 25.000 vengono versate direttamente dal direttore nazionale del partito. E infine venne la volta del processo. Nonostante le chiare evidenze di enormi errori di progettazione, il 28 maggio 1938, presso la Regia Corte d'Appello di Torino, il giudice promulgò la sentenza di assoluzione nel processo penale riguardante il crollo della diga Sella Zerbino per tutti gli imputati per non aver commesso i fatti a loro attribuiti. La vicenda processuale che fece seguito alla catastrofe fu un altro capitolo doloroso e sconcertante della storia fin qui narrata. Cavilli tecnici, giochi di parole e mere speculazioni fecero sì che l'unica colpevole per la morte di 111 persone fosse Madre Natura. Una squadra di avvocati di primo piano e di consulenti tecnici di primo ordine, tra cui spiccava il nome del grande ingegnere Giulio De Marchi, salvarono le carriere dei dirigenti OEG, come per esempio quella dell'ingegner Tito Gonzales, direttore generale della società Edison, o dello stesso ingegner Zunini. L'ingegner Giacinto Motta, ai tempi membro di spicco del listone fascista, non venne minimamente sfiorato dal processo, nonostante i capitali utilizzati per la realizzazione dell'opera incriminata provenissero dal colosso Edison. crediamo che il tutto possa essere riassunto tragicamente dalla conclusione della relazione difensiva del professor De Marchi. Il crollo della diga di Sella Zerbino è venuto a ricordare ancora una volta ai progettisti e costruttori che le forze naturali sfuggono all'umano controllo e che di fronte ad esse i mezzi di cui l'uomo dispone sono sempre limitati e modesti. Le sue vittime si sono aggiunte alle innumerevoli delle quali è seminato il faticoso cammino del lavoro umano e che segnano le tappe dolorose di ogni suo progresso. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se volete rimanere aggiornati sulle novità del podcast, potete iscrivervi alla nostra newsletter su tinyletter.com/storvandre. Mirabilia può essere ascoltato su Spreaker, Spotify, iTunes, Google Play, SoundCloud e tutte le principali piattaforme di podcast. Se avete consigli o suggerimenti, siete i benvenuti. Potete rispondere alla newsletter o cercare su Discord il server Mirabilia e usare la chat. Alla prossima puntata!